La liturgia di questa domenica presenta la problematica che la Chiesa affrontava al tempo degli Apostoli. Da un lato, alcuni si aggrappavano alle tradizioni ebraiche e chiedevano la circoncisione e il rispetto di altri precetti per i neoconvertiti al cristianesimo. Dall'altra, vediamo Paolo, pieno di zelo per Cristo e per la predicazione del Vangelo, che invita tutti ad aderire unicamente a Cristo risorto. Per risolvere il conflitto intervengono le cosiddette colonne della Chiesa, ma soprattutto interviene l'azione dello Spirito Santo, che illumina il cuore degli uomini ed indica loro la via che devono seguire, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Gesù, nel dialogo con i suoi apostoli, nell'ultima cena, aveva annunciato loro che lo Spirito Santo sarebbe venuto per insegnare loro e per ricordare tutto quello che Cristo stesso aveva detto. Ecco quanto abbiamo ascoltato nella pagina evangelica. Lo Spirito Santo ricorda a tutti noi l'amore di Cristo. Ricorda che l'amore vero porta la pace nel cuore. Quando i tanti amori umani non ci danno pace, è segno evidente che non sono amori veri, che si fondano sui principi morali che attingiamo dal Vangelo. Gesù ribadisce allora un concetto essenziale e che percorre tutto il Vangelo. L'amore vero porta ad osservare il suo comandamento, cioè ad immergersi in quel clima di moralità che purtroppo si è smarrito negli ultimi decenni, fino a registrare continui scandali in tutte le realtà umane e religiose. Chi si lascia guidare dallo Spirito, invece, più difficilmente cade nella debolezza degli amori che tali non sono. In questo itinerario spirituale della riscoperta del vero amore ci guida la parola di Dio che nella seconda lettura di oggi, tratta dal libro dell'Apocalisse, ci dice chiaramente che Cristo è il nostro punto di riferimento in questo mondo e per l'eternità. Ma fermiamo la nostra attenzione sul brano del Vangelo che ci riporta, mentre ci avviciniamo alla celebrazione della Pentecoste, all'ultima cena, e propone un brano tratto dai grandi discorsi fatti da Gesù ai suoi, i versetti 23 e 29 del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni fanno parte dei discorsi di addio e direi del primo colloquio di Gesù allorché egli conforta la fede e l'amore di quella prima piccola comunità, con la promessa dello Spirito Santo. Il primo nodo che Gesù affronta è quello della presenza di Dio nella vita del credente e della comunità. Ed è senza dubbio uno dei temi cardini della nostra stessa vita e di ogni esperienza religiosa. Il bisogno del rapporto con Dio, spesso surrogato nella società odierna, con le più svariate esperienze, resta il cuore della vita di ogni uomo e il Vangelo è la risposta radicale a tale bisogno. L'affermazione di Gesù è chiara: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ci vorrebbe l'esperienza dei santi, in particolare di Elisabetta e della Trinità, che citerò poco più avanti, per comprendere un po' la profondità e la verità di questa promessa di Gesù. Noi desideriamo amare il Signore. Lui ci dice che il nostro amore non deve essere a parole, ma costruito nei fatti, nell'osservare e mettere in pratica i suoi comandamenti. Tanta gente vive i comandamenti e molte volte noi stessi siamo riusciti a viverli con serenità, impegno, pace nel cuore. Com'è bello vedere persone che vincono l'egoismo e si aprono all'amore fraterno, all'apertura degli altri, al dono e al sacrificio di sé, secondo appunto il dettato evangelico. Non bisogna scoraggiarsi quando si fa fatica a osservare i comandamenti. Un po' alla volta si riuscirà. Quando sbagliamo, il Signore ci è accanto per darci il suo perdono e aiutarci a riprendere la buona volontà. L'importante nella vita è amare. A questo punto, nel desiderio, nello sforzo di amare il Signore e osservare la sua parola, Gesù ancora una volta ci ricorda: il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Direi che questa è la frase chiave non solo del brano evangelico, ma di tutta la liturgia di quest'oggi. Ora, se Dio vive nel mio cuore, tutto è possibile, tutto acquista valore, tutto è speranza, santità e grazia. È questa, cari fratelli, la vera vita cristiana. La Trinità in noi e noi nella Trinità, in un rapporto reale, intimo, concreto della nostra persona con le persone della Trinità. Un rapporto vero da persona a persona con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. A questo proposito mi piace riportare un brano di una lettera che la Beata Elisabetta della Trinità Carmelitana, morta nel 1906 a soli 26 anni, scriveva a sua mamma il 7 maggio 1906. Siamo in ritiro spirituale per la Pentecoste. Io ancora di più nel mio caro piccolo cenacolo, separata da tutto, chiedo ancora più insistentemente allo Spirito Santo di rivelarti quella presenza di Dio in te di cui ti ho parlato. Ho sfogliato per te dei libri che trattano di questo, ma preferisco rivederti prima di darteli. Puoi credere alla mia dottrina, poiché non è mia. Se leggi il Vangelo di San Giovanni, vedi che in ogni istante il Maestro insiste su questo precetto: rimanete in me come io in voi. E inoltre, quel pensiero tanto bello che ho messo all'inizio della lettera, nel quale gli dici di stabilire in noi la sua dimora. Nelle sue lettere, San Giovanni si augura che abbiamo comunione con la Santissima Trinità. Questa parola è così semplice. Basta, dice San Paolo, basta credere. Dio è spirito ed è attraverso la fede che noi ci avviciniamo a Lui. Pensa che la tua anima è il tempio di Dio. È ancora San Paolo che lo dice. In ogni istante del giorno e della notte le tre persone divine dimorano in te. Tu non possiedi la santa umanità come quando ti comunichi, ma la divinità, questa essenza che i beati adorano in cielo, è nella tua anima. Allora, quando si ha coscienza di ciò, c'è un'intimità davvero adorabile. Non si è mai più soli. Elisabetta della Trinità faceva eco e sviluppava un pensiero della madre fondatrice del Carmelo, che è Teresa d'Avila, la quale dice, appunto nel Castello Interiore, che possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un sol diamante o di un terzissimo cristallo, nel quale vi siano molte mansioni come ve ne sono in cielo, e che una volta introdotta nell'ultima dimora, Dio abita in noi, Dio Trinità abita in noi e noi in Dio.